invocare lo Spirito Santo.
Arriva la sua.
Ed ecco due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Thank you. che abbiamo fatto, se avete sentito delle parole che noi cattolici siamo popoli, no? Tu, Signore, che sei buono, che ti sei trasfigurato, amico degli uomini, perché ci sono degli eventi della vita del Signore che sono diventati parte della vita della Chiesa così intimamente che non se ne può fare a meno. Faccio un esempio. Voi qui, il vostro patrono, il patrono della vostra Chiesa è... E c'è la festa, no? E ogni Chiesa ha la sua festa. È evidente che quando voi leggete di Raffaele, sentite dire di lui, viene subito in mente questo, la festa, un evento, un parroco, qualcosa che avete sentito. La trasfigurazione del Signore ha segnato così tanta parte, in particolare della tradizione ortodossa della Chiesa, quindi diciamo ortodossa della Chiesa orientale, per cui non potevamo fare a meno di leggere questa preghiera che fa parte della liturgia che la Chiesa ortodossa prega il giorno della trasfigurazione in estate. Questo che significa? Oggi noi staremo sulla parola, non parleremo delle tradizioni, però ci sono spesso la parola, lo sappiamo, diventa vita, il verbo diventa carne, e anche nella vita della Chiesa nostra la parola diventa qualcosa di nuovo, perché la vita in Cristo che si muove in noi. E allora Don Alessio mi ha lasciato le consegne, visto che siamo nella parrocchia di un biblista, stiamo sulla parola, giustamente. E allora entriamo in questo brano, seguendo proprio la parola, i versetti che il Signore ci consegna, cercando di capire come questo entra nella nostra vita e in particolare come questo brano, con la trasfigurazione del Signore, secondo Luca, entra nel cammino di Quaresima. Perché tanto bene, questo è il Vangelo che ascolteremo domenica. Quindi è il secondo passo del cammino di Quaresima. Siamo stati con Gesù tentati nel deserto dopo 40 giorni di digiuno e adesso arriviamo in questo apice della luminosità del Signore. E allora iniziamo l'ascolto della parola insieme. Circa 8 giorni dopo, inizia il Vangelo, questi discorsi, Gesù prese con sé i discepoli, quelli delle grandi occasioni, Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono i momenti più importanti, ci sono sempre questi tre. Che cosa ci dice? Intanto che è successo qualcosa prima, ci sono stati dei discorsi precedentemente. Che cosa riguardavano? Nel capitolo precedente, anzi questo capitolo, Gesù aveva chiamato i discepoli per nome, li aveva proprio scelti, eletti, sul monte, perché anche il monte in questo brano ha la sua importanza. Aveva scelto questi discepoli, li aveva chiamati, poi c'è la moltiplicazione dei pani, poi la prova, diciamo, della fede, in cui Pietro fa la sua professione di fede, e Gesù che annuncia il regno, meglio, scusate, che annuncia la sua passione. È particolare vedere che i discorsi che ha fatto il Signore precedentemente, in un momento che sappiamo già di gloria, parla di che cosa? Della sua passione. E questo chiaroscuro di questo brano, cioè della trasfigurazione luminosa di Gesù, ma dell'annuncio della sua morte, che tanto bene, noi siamo, questo brano inizia dal versetto 28, al versetto 22 precedente c'è l'annuncio, subito dopo ci sarà l'altro annuncio, quindi questa trasfigurazione, questa luce, questo monte si trova tra due annunci della morte, della passione e morte del Signore, e quindi questo già ci dice qualcosa, ma ci dice anche che questo succede 8 giorni dopo. Gli altri evangelisti, i sinottici parlano di 6 giorni dopo. Questo brano a noi ci dice qualcosa. 8 giorni dopo sappiamo che cosa succede. Sappiamo che 8 giorni dopo c'è il giorno del Signore, c'è il giorno nuovo, c'è la domenica che viene istituita da quella risurrezione del Signore. Allora questa trasfigurazione, che cosa è per noi? È un'anteprima della risurrezione. Iniziare la Quaresima senza sapere dove arriviamo è inutile, perché se no, immagino che questa settimana avrete scelto il fioretto, avrete detto ai nipoti che cosa devono fare, che cosa non devono fare. Qualcuno mi chiede, ieri la signora mi ha fermato e mi ha detto: ma è vero che
ancora è vero che il venerdì si fa l'astinenza dalle carni, no? È vero, qualcosa di più. Però tutte queste tradizioni sane, belle, profonde, spesso ci hanno fatto dimenticare che noi non è che facciamo quaresima per la quaresima, per il deserto, ma quel cammino che il Signore intraprende ci fa arrivare alla risurrezione, alla Pasqua. È quello il senso della quaresima, prepararci a ricevere il dono pasquale. Allora questo brano ce lo fa vedere già, ce l'ha un'anteprima. Infatti quando succede? 8 giorni dopo. Che cosa? I discorsi della risurrezione, il giorno nuovo istituito da Cristo. Questo brano, la trasfigurazione, però ci fa fare anche un cammino, perché i discepoli con Gesù salgono, infatti presi con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, e sali sul monte a pregare. Quindi noi la trasfigurazione magari la possiamo vedere come, come su questa icona, bella, statica, fantastica, ma in realtà qua in altre icone si vede meglio, si sale e si scende dal monte, come nella nostra vita, si sale e si scende. Si sale per arrivare ai momenti più alti, momenti di luce, da, con la fatica della salita, ma si discende anche, perché quella gloria della risurrezione poi diventi vita. E allora anche noi dobbiamo fare questo cammino, e ne siamo invitati anche noi a farlo. Quindi Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li prende con sé per portarli in una situazione di rivelazione. Cioè sul monte succede qualcosa, non è che Gesù, l'onniscienza di Cristo, non sappiamo in lui totalmente come si manifestava, ma certo ha preso questi discepoli per rivelare qualcosa di sé. Sul monte il Signore provvede e il Signore si manifesta, come i due che incontreremo tra poco, Mosè e Elia, hanno incontrato il Signore sul monte, gli si è rivelato Dio. Anche a questi apostoli si rivelerà in un modo nuovo, che loro non si aspettano. Per questo il Signore li prende con sé, e è Lui che gli fa fare questo cammino. E succede, come succede anche a noi, o meglio, come succederà agli apostoli prima della passione, che quando il Signore li porta sul monte e Lui prega, loro dormono, come noi adesso, no? Bellissimo, un momento più alto e dormiamo, ma non solo dormiamo fisicamente, ma dormiamo anche spiritualmente, cioè non siamo pronti a ricevere e a vedere quello che il Signore vuole mostrarci. E allora che cosa significa questo per noi? Il monte è un luogo particolare, è un luogo sul quale bisogna salire, quindi anche questa quaresima è un monte nel quale salire, è un tempo da ritagliarci, perché guardate che al lavoro nessuno vi dirà per quaresima. In televisione non è che ci sospendono le pubblicità della carne, per esempio, no? Oppure ci ricordano che siamo in quaresima. Forse un tempo sì, oggi no. Allora anche noi dobbiamo lasciarci prendere dal Signore per salire su questo monte. E il monte è un luogo esigente. Chi ha camminato un po' lo sa, o chi va in montagna lo sa, è luogo esigente, è luogo faticoso. E qui, il testo non lo dice, ma si può capire da tante cose, probabilmente era notte, era sera, perché salgono sul monte, sono stanchi e riscendono il giorno dopo, quindi probabilmente è successo tutto di sera o perlomeno di notte. Questo monte non è un monte qualsiasi, è il monte dove appunto prima il Signore ha eletto i suoi discepoli. Il monte Tabor, dicevo ad Alessio quando mi ha detto questo brano, no? I giorni scorsi, mi ha detto: guarda, io sul monte Tabor è il mio posto. Io sono stato una volta sola in Terra Santa perché mi hanno regalato il viaggio dopo l'ordinazione, e il monte Tabor è il mio posto, cioè io arrivato là potevo anche salutare tutti, perché è un monte particolare, si trova su un punto nella strada dalla Galilea che discende verso Gerusalemme, al crocevia delle strade che vanno da nord a sud della Terra Santa. È un punto, è un monte non tanto alto, sono 400 metri d'altezza, quindi tu già un po' più alto, quindi non è, immaginatevi il subasio della Terra Santa, ecco. E, è un luogo, dicevo, esigente, e qui la preghiera fa entrare nella trasfigurazione. Gesù è esigente con gli apostoli, si mette a pregare, invita anche loro a pregare, e infatti loro non ce la fanno, ma è necessario disporsi in questo modo, e anche Gesù lo fa. E allora ci possiamo chiedere: ma perché Gesù prega? C'ha bisogno Gesù di pregare? È la seconda persona della Trinità? Sì. E non prega solo per insegnare a noi a pregare, perché noi dobbiamo imitarlo, ma prega perché mostra, perché rivela in quella preghiera il centro, il luogo, ma anche la forza della Trinità, di un rapporto così saldo con Dio che possiamo vivere poi anche noi, nel quale possiamo entrare anche noi. Infatti lo diremo alla fine, la trasfigurazione è anche uno dei rarissimi luoghi, brani della Sacra Scrittura nei quali Dio parla e si sente la voce di Dio. Sentiremo la stessa cosa, anzi l'hanno già sentita la stessa cosa il giorno del battesimo. Basta, sono pochissimi momenti. Perché? Perché qui, oltre a succedere qualcosa di importante, c'è bisogno di prepararsi per ascoltare e ricevere quello che il Signore dice. E noi dicevo, entriamo in questa trasfigurazione con tante notti, che sono anche le nostre notti, che sono anche i monti che noi dobbiamo salire con le croci che il Signore porterà sul monte del Calvario. E anche noi spesso ci troviamo a salire dei monti dove il Signore ci dice: cammina con me, vieni con me, ti prendo con me. Però è esigente fare questa salita, però è necessario. Quindi il monte della trasfigurazione non è solo un luogo statico, ma è un cammino, e questo lo vediamo. Il Tabor è il punto di partenza di un viaggio, perché è anteprima di quello che succederà, cioè della risurrezione, ma anche punto di partenza del lungo viaggio che il Signore farà dal Tabor in Galilea, riscendendo fino a Gerusalemme. Quindi è già annuncio di quello che sarà, ma inizio del cammino. I discepoli quindi salgono con Gesù e arrivano. Il brano dice, e arriva subito, la trasfigurazione arriva subito. Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. La nuova traduzione dice: l'aspetto del suo volto diventò altro, diventò qualcos'altro. E non è la metamorfosi tipo quelle di Kafka, no? Che ci immaginiamo animalesche, ma è un cambiare d'aspetto, cioè un diventare altro, altro da te, altro dall'uomo. E è necessario, per questo dicevo, teniamoci sempre nello sfondo l'altro monte nel quale il Signore salirà, la sua croce e la sua risurrezione, perché questo altro, il Gesù trasfigurato, è lo stesso Gesù crocifisso. C'è un altro personaggio biblico, Stefano, che quando verrà lapidato, negli Atti degli Apostoli, sempre dello stesso autore, si dice che quando veniva lapidato, mentre pregava, il suo volto era come quello di un angelo. Ed è bellissimo, perché chi prega, cioè sta con Dio anche nel momento più doloroso, è altro. Allora questo ci dice molto anche di noi, del nostro essere cristiani, cioè essere del mondo, ma non del mondo. Luca si dice che è un po' quello che disegna i tratti del volto di Cristo, i tratti del volto di Dio. E allora, dicevo, è necessario, ecco perché l'icona, è necessario guardare a questo brano guardando anche a come questa immagine è stata resa, perché come facciamo noi a descrivere le vesti splendenti di Gesù? Come facciamo a dire com'era il volto? Noi non c'eravamo. Però possiamo comprendere qualcosa, da che cosa? Da come la tradizione della Chiesa e soprattutto dell'altro polmone della Chiesa, che è la Chiesa orientale, che è la tradizione ortodossa, ce lo tramanda. E ho scoperto, non lo sapevo, io non sono esperto di icone, quindi assolutamente, però vi riporto quella che è la riflessione comune, ho scoperto che ogni iconografo che inizia, la prima icona che deve disegnare è questa. cioè tutti quelli che si mettono davanti all'arte iconografica iniziano con questa perché. Perché c'è una luce che colui che si presta le proprie mani a mettere la vita del Signore sull'immagine, in icona, deve lasciarsi anche lui prendere da questa luce. E vedete, ci sono dei raggi che promanano dal Signore, che vanno verso i tre apostoli, e questa luce deve raggiungere anche chi disegna, deve raggiungere anche chi vede, e da qui inizia il cammino anche per chi disegna. E allora la luce che viene da Cristo, questa luce bianca sfolgorante, che ci dice in queste immagini? Guardate, dietro Gesù c'è una nube scura, e nel brano sentiamo che dopo la trasfigurazione una nube ricopre gli apostoli, una nube come quella che accompagnò nel viaggio nell'esodo di 40 anni, non dei 40 giorni del Signore, ma di 40 anni nel deserto, nube che non sfugge, che rimane, e proprio da questa nube viene la luce del Signore. Sembra quasi di vedere un po' il chiaroscuro della croce dietro, sapendo che è lo stesso Cristo trasfigurato, è lo stesso Cristo crocifisso, è sempre lui. Poi lo spazio è tutto particolare, perché il centro diventa Gesù, e la luce di Gesù fa diventare le sue vesti e tutto di lui di un colore diverso, perché qui appare Dio. In un uomo noi vediamo Dio, e noi cristiani lo diciamo, e tanti ci tacciano di bestemmiatori, ma noi diciamo che Dio è lui. Questa luce rende ogni cosa trasparente, e la sua luce raggiunge tutti i volti degli apostoli che sono stesi, Pietro un pochino cerca di riprendersi, Giovanni che sembra inciampare, e Giacomo che sta proprio assonnato, sta tutto steso. La veste di Gesù è il suo stesso corpo. Forse questo non vale per noi, o perlomeno è una profezia per noi, ma questa luce è la stessa luce alla quale siamo chiamati noi a vivere, ad essere i figli luminosi. Ci sono rappresentati anche Mosè e Elia, perché appunto il brano ci parla proprio di loro. E allora lo vediamo. Ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi. Ora, Mosè, lo sappiamo, è il rappresentante della tradizione biblica, è colui che accompagna il popolo del deserto, che lo fa uscire, è colui che dona la legge, e lui rappresenta proprio questo, rappresenta la legge. Elia, il profeta per eccellenza, il profeta che ascende nel carro verso il Signore, che non muore ma sale in cielo, rappresenta la promessa. E allora Gesù stesso diventa la nuova legge, Gesù stesso diventa la nuova ascensione, cioè il nuovo salire a Dio, non più tramite il seguire la legge, ma tramite il seguire una nuova legge che è Cristo. Hanno una legge non più incisa sulla pietra che Mosè ha ricevuto, ma una legge di carne, una parola fatta carne, che è Cristo stesso. E allora qualcuno se lo chiede, dice, ma che si saranno detti? No? Sarebbe interessante. Oppure, che ha scritto Gesù sul tuo dito, sulla sabbia? No, tutte queste domande. Sarebbe interessante, ma la scrittura lo dice. Parlavano del suo esodo che stava per compiersi. Cioè parlavano l'esodo di cui Mosè è stato iniziatore, l'esodo verso il cielo di cui Elia è il rappresentante, il profeta, diventa l'esodo di Cristo, cioè il suo cammino verso Gerusalemme, cioè tutta la sua vita. La sorte di Cristo, era necessario che Cristo morisse per noi? Sì, perché noi vedessimo che Dio arriva fin qui a realizzare la sua promessa in Elia e la legge di Mosè in quest'uomo, Cristo. E allora Gesù, come Mosè, diventa capo di un nuovo popolo, di un nuovo esodo, che siamo noi, che ci incamminiamo, il cammino della Quaresima, il nostro cammino di conversione continuo, il cammino delle nostre famiglie, la nostra fede, questo cammino d'ascolto della parola. È un nuovo esodo, da che? Da tutto quello che ci tiene ancora sotto. Gesù, come Elia, sale in cielo in un modo nuovo, e questo è per noi la profezia, perché la Quaresima non serve a dirci quello che non dobbiamo fare, serve a portarci all'essenziale, per capire come essere anche noi luminosi, come anche noi entrare in rapporto vero con Dio. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Che vuol fare Pietro, probabilmente? Vuole mettere pausa. Siete presente, no? Sul film, no? C'è una bella scena, pausa. Di solito si mette la pausa, sono arrivando al bagno, sono al telefono, no? Eccetera. Pietro vuole fare questo, credo. Cioè dire: Signore, è bello, rimaniamo qui e basta. Fermiamoci qui. Aveva ascoltato qualche versetto prima la passione. Lasciamo stare. No? No? Poi dall'altra parte ci sarà dietro Satana, no? C'è capito? A volte anche noi magari, no? Che bello, quante volte voi, no? Grazie al parroco, a tutte le occasioni che avete vissuto, dalle suore, in un ritiro, quante volte noi abbiamo vissuto un ritiro, un'esperienza bella, ha detto: Signore, facciamo tre tende e non torniamo a casa. No? Viene la tentazione. Bene, Cristo non è questo. Cioè Cristo non fa questo. Sul monte quante volte ci è salito il Signore? Tanto. E pregava e piangeva. Perché? Perché non lo voleva? Perché allontana da me questo calice, che era un dire: no, Signore, non è necessario che io muoia. No, era entrare in quello struggimento, in quella passione, con l'anteprima della risurrezione. Questo sì, con una luce nuova di cui noi dobbiamo essere certi, perché sennò faremo manco Quaresima. Se no non porteremo la croce, non ci vanteremo nella croce, ne la porteremo sul petto. Se no, quando andiamo a trovare il malato in ospedale, che gli diciamo? Tanto guarisci, e se poi non guarisce? Allora, non possiamo interrompere. Pietro lo fa, è tentato, glielo chiede, anche noi a volte, dobbiamo rimanere solo là. Bene, è tutto bello. È lo sposo Cristo che si mostra in tutta la sua bellezza, però non si può mettere pausa. E infatti è successo questo: mentre parlava così venne una nube, ecco qui ci dà, iniziamo tutta luce sfolgorante, venne la nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Ed è bello, perché ci ricorda la nube nella quale anche noi dobbiamo entrare, che spesso è anche la nube dei nostri dubbi di fede, dei nostri dubbi sulla risurrezione, perché sì, bella la trasfigurazione, bella la luce, ma che ci sarà dopo la morte? Io non muoio contento, sono contento di morire. Fa fatica andare ad accompagnare qualcuno malato, fa fatica a portare una croce insieme a qualcun altro. Dobbiamo entrare anche noi in questa nube, e in questa nube, accompagnati da Cristo, sentiremo, e gli apostoli lo sentono, perché siamo anche noi questi apostoli, sentiamo quella voce di Dio che dice: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. E che cosa dobbiamo ascoltare? Solo la trasfigurazione? No, tutto. Questo brano in fondo ci invita e ci dice: guarda, l'arrivo è la trasfigurazione, la risurrezione, ma vale tutto il cammino, vale la pena di farlo tutto il cammino. dal Tabor al monte al Golgota, alla risurrezione. Leggo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Tutta la vita di Cristo è rivelazione del Padre. Le sue parole, le sue azioni, i suoi silenzi, le sue sofferenze, il suo modo di essere e di parlare. Gesù può dire: chi vede me vede il Padre, e il Padre, questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Poiché il nostro Signore si è fatto uomo per compiere la volontà del Padre, i più piccoli tratti dei suoi misteri ci manifestano l'amore di Dio per noi. E allora qualcosa potrebbe dire. Quindi in questo brano di cosa capiamo di Dio? Che Dio si manifesta nel Figlio. Come vediamo noi cristiani il Figlio, il Padre? Nel Figlio. Come è Dio? Prendo il Vangelo. È esigente? Certo, tantissimo. Tantissimo. Però è questa la vita, è questa la fede, è questa la nostra sequela. Il seguire Cristo che ci manifesta il Padre. E allora, questo lo aggiungo io, la trasfigurazione mi sembra che si possa dire che è sacramento della storia della salvezza. Mi spiego. Perché la trasfigurazione, in questo brano, c'è tutto. C'è il tutto della storia della salvezza, da Mosè e Elia, dalla promessa e dalla profezia, dalla legge e dall'assunzione in cielo, fino ad oggi. C'è già la risurrezione, perché la vedono, vedono che cosa significa la gloria del Signore. Però c'è il dover ancora attraversare tanto, perché non è la fine dei tempi. Cristo tornerà, non è quello il momento. Ancora non è andato in cielo. C'è il già e non ancora della nostra salvezza. Hanno capito tutto, hanno visto tutto. Ecco perché Pietro vuole mettere in pausa. Però c'è il cammino della nostra vita. È sia memoriale di quello che la storia della salvezza ci ha mostrato, ma anche annuncio di quello che noi vivremo, perché noi vivremo questo, la vita luminosa, nella verità. Dice San Leone Magno, che cosa manifesta questa trasfigurazione del Signore? Manifesta, il Signore manifesta la sua gloria, alla presenza di molti testimoni, Mosè, Elia e i tre apostoli, per rimuovere dall'animo dei discepoli lo scandalo della croce, perché l'umiliazione della passione non scuotesse la loro fede. Perché il Signore si è trasfigurato, dice San Leone Magno? Era necessario? Sì, perché quando vedranno Cristo in croce e lo seguiranno fino alla fine, capiranno che quella croce non è la parola definitiva, e allora non saranno bloccati dallo scandalo della croce, ma sapranno che la fine è un'altra. Serviva a loro? Sì. Serve a noi? Certo. Perché quando noi riceviamo il sacramento, l'Eucaristia, noi riceviamo questo. Quando i bambini sono, quando noi siamo stati battezzati nella morte e nella risurrezione del Signore. La Quaresima non serve a essere tristi, se no non la faremo. Se no non serviva a niente. Serve a questo la trasfigurazione, a mostrare e a togliere dal cuore degli apostoli lo scandalo delle fatiche, non la fatica, ma lo scandalo di dire: è già, ma la vita cristiana, qualcuno mi dice spesso anche in parrocchia, se sta meglio a non essere cristiani. Il Signore però ci toglie lo scandalo di questo, non ci toglie la fatica, ma il sapere che la nostra meta è un'altra, è questa, è l'essere luminosi con Dio, trasfigurati, per essere figli della luce, non più figli delle tenebre, di quella tenebra che spesso c'è nelle tentazioni, l'abbiamo visto, che ci sta proprio accanto, però noi siamo figli della luce. E allora concludo, questo brano come si inserisce nella nostra Quaresima in questo tempo? Non è il tempo di fare tende, non è il tempo di fare tende, di fare delle capanne, di dire fermiamoci qua, abbiamo capito quello che dobbiamo fare, fermiamoci qua. No, non è il tempo di fare tende, ma di entrare nella nube, anche dei nostri dubbi, anche del nostro faccio esempio, non credere alla risurrezione, anche della nostra difficoltà di vivere la vita cristiana, ascoltando però e seguendo Gesù, e farci guidare da Lui solo e dalla Sua presenza, come ci si mostra nella Sua parola, nei sacramenti e nella Chiesa. Questo è il senso della trasfigurazione, credo, di mostrarci la fine, perché non siamo scandalizzati dalle nubi e dalle croci intermedie. Le passeremo, sì, sì, ma non con lo scandalo che ci toglie la fede, ma con la gioia che ci fa aspettare la vita. Non per se stessi.
Questo
è l'ho preparato, adesso c'è qualcosa.
Voi provate a riparare, che le domande non
vanno. Io rispondo per quello che penserei io. La tenda, anche nella tradizione, è sempre stata il luogo dove Dio incontrava l'uomo. E quindi forse Pietro voleva custodire, preservare la presenza del Signore, che in quel momento era Gesù, Mosè e Elia, certo, non lui stesso. Poi non lo so.
No, guarda che in realtà appena dopo l'Evangelista dice: infatti non sapeva quello che diceva.
Sembra molto.
Siamo tranquilli che non era una proposta correttamente formulata.
Nelle varie letture.
Attento, tu c'hai il numero di parole limitato.
Nelle varie letture, ecco qua, c'è scritto che il modo con cui Pietro esprime questo desiderio, facciamo presente una per sé, una per Mosè, una per Elia. Pietro metà al centro Mosè. Quindi vuol dire che ancora è molto collegato all'idea della legge. E perché nella nuova traduzione invece di tende si mette davanti? Forse non è anche per farci ricordare che nelle feste ebraiche c'è la festa delle capanne, che è la festa più importante. Io invece voglio dire una cosa, ha concluso la sua bellissima introduzione utilizzando la parola gioia. E noi gli altri, quando abbiamo a messa, io poi c'è una certa età che vengo dalla messa quando era in latino, che diceva Alicurus, Quaresimo, ma uguale tempo di tristezza. Cosa dice il prefazio primo di Quaresimo?
Si prende il messaggio, se me la ricordo. Cioè tu devi capire la parola gioia.
Questo è il professore che parla del professore.
Mi sembra la parola gioia.
Quindi abbiamo fatto bene a usarla, sì, sì, so. Però ci sono anche delle preghiere, si parla anche, no, di mortificazione, cioè non è che la gioia, il cammino verso la gioia ci toglie la croce.
Ha detto bene che il cammino è difficoltoso, però la meta
è la gioia, sì.
La meta è il blu, quindi questo è d'accordo. Ho finito.
Grazie. Invece sulla cosa di Mosè in
no, non lo so.
Non sai da fare.
No, grazie.
No, invece un'altra lettura delle tre tende e che una, un'interpretazione di perché l'Evangelista dice non sapeva quello che diceva, comunque è simile a quello che ha l'interpretazione che ha già detto Lorenzo, è che lui ancora pensa, infatti in questo brano dice maestro, è bello che un maestro, cioè, sotto il ristato, se viene a capo, diciamo, tu che sei superiore, lui ancora non lo chiama Signore, non è in grado, non riconosce lui in quel momento, ancora c'è una comprensione di Gesù un po' così da superficialotto, diciamo, e l'errore che sta facendo, il motivo per cui non sa quello che dice, per alcuni è che lui sta mettendo sullo stesso piano Mosè, Elia e Gesù, mentre invece quando si tratta di entrare nella nube, quando entriamo nella nube, Mosè ti serve, Elia ti serve, nel senso che la legge ti serve poco, le profezie, le grandi promesse ti servono poco, l'unico che sta con te, solo lui, da solo c'è, solo lui c'è nella nube, è Gesù, cioè Gesù è con te nella nube, nell'oscurità, nella paura, lui c'è. La legge c'era prima che ci entrassi perché ci ha provato a fare quello che lui fa, eccetera, però ecco, lui solo. Quindi una lettura che avevo letto solo nei commentari appunto era questa, che lui non sa quello che dice perché gli sembra che sono tutti e due, tutti e tre uguali. Invece è un po' diverso.
Posso chiedere un passo indietro? Luca non era presente, riferisce quindi le testimonianze di cioè di un Luca, il Vangelo di Luca, su quale parola si fonda? Non mi ricordo.
Allora, tu ci abbiamo provato l'altra volta.
Avete una domanda?
Questa è una domanda di tipo storico genetico. Come si è formata la scrittura? Okay. Il testo attuale del Vangelo, ma precisamente l'ha scritto proprio Luca? Ma quando? Ma chi crede queste cose, eccetera? Allora, noi qualcosa possiamo sapere, e si fanno ipotesi storiche, perché si può capire qualcosa, alcune cose sono più certe, altre meno certe, di come sono andate le cose. Sappiamo qualcosa di Luca, di che probabilmente che storia di spiritualità aveva, che tipo di formazione letteraria aveva, formazione religiosa aveva, si possono immaginare delle cose, ma è immaginazione. Faccio un esempio, facciamo l'ipotesi che Luca è stato un missionario di questi itineranti, come si è stato dei discepoli mandati. Ah, se è stato uno di questi, allora questa ipotesi ha una grande certezza, 50%. Bene. Poi, diamo per scontato che appoggiamo su questa ipotesi, no? Che Luca è stato un missionario, va bene? E se Luca è stato un missionario, può darsi anche che ne so, ha girato dalle parti, ha conosciuto Maria, ok? Mettiamo insieme queste due cose, ha conosciuto Maria, ha ascoltato Maria che ha raccontato, e era anche un missionario. Che ha conosciuto Maria, 50%, cioè non veramente c'è nessuno. 50 per 50, a 0,25. Se fai la terza ipotesi, a 50%, 12,5%. Cioè ogni volta che fai ipotesi di tipo storico e li accumuli, perdi certezza e muore esponenziale.
Ah, non metto dubbio.
Questa prima cosa. Quindi, le cose storiche ne sappiamo poco. Possiamo immaginare, io personalmente penso veramente di aver ricevuto la testimonianza diretta o indiretta di Maria, dal tipo di Maria Albiere. Ma nessuno sa. Ma il fatto per noi, quello importante, è quello teologico. Cioè, il Signore Gesù alla sua Chiesa, attraverso quali parole parla di sé e parla lui stesso in tutta la storia della Chiesa? Come ha scelto Gesù risorto di parlare a noi?
con quali parole? Questo lo sappiamo con certezza. Attraverso queste parole, questi testi, il Signore parla alla sua Chiesa. L'unico testo che fa testo è questo. Tutte le ipotesi storiche sulla scena non fanno testo, in realtà. Anche se noi fossimo anche molto certi, in realtà non sarebbero rilevanti per ascoltare il Signore di sotto che parla alla sua Chiesa. Capito? Perché l'unico testo che noi abbiamo ispirato, cioè strumento dello Spirito per parlare alla sua Chiesa, è questo. Capito? In questo senso, cioè, le domande sono lecite e in realtà una gran parte degli studi dell'ultimo secolo della Chiesa, e non solo della Chiesa cattolica, ma di tanti studiosi, anche dei cristiani, è stato proprio di questo genere. Questo sforzo si è un po' esaurito attualmente, quello che potevamo capire probabilmente per adesso è capito, non c'è proprio più da capire e da sapere, ma certamente però le certezze sono sempre molto labili, capito? Quindi queste domande sono corrette, però non portano molto lontano.
Se vogliamo dire il Mosè al centro dei tre, si fonda su una testimonianza che è relativa.
Probabilmente Luca per la maggioranza degli studiosi, Luca conosceva il Vangelo di Marco, ha avuto anche forse la
generazione dello Spirito Santo.
Dopo nel suo scrivere, nella sua indole, nel suo modo, lui è stato ispirato, noi crediamo che le sue parole, anche la sua immaginazione nel ricordare della predicazione, noi sappiamo, tutti gli studiosi sono d'accordo che Luca non ha conosciuto Gesù personalmente, prima lui ha conosciuto la testimonianza cristiana degli apostoli, no? Quindi nel suo però immaginare e ripercorrere e riraccontare la storia di Gesù, lui è stato guidato dallo Spirito Santo, che ha usato certamente la sua personalità e è stato guidato, certamente, parola per parola, non nel senso che è stato dettato, ma nel senso che lo Spirito guidava la mia parola.
Scusa, non volevo essere, se posso, la parola si commenta con la parola, poi certo che attingiamo quello che c'è scritto appunto su Mosè, su Elia, questo sì, ci è lecito perché il testo è tutto parola di Dio, quindi questo confronto, questi studi all'interno del testo si possono fare e ci sono fatto la parola di Pedale.
Erano le fonti comuni. Tutti gli evangelisti sono fatti anche dalle fonti comuni, dalle fonti della fede. Era parte male, abbiamo sentito dire.
Molti studiosi affermano che Luca e Matteo attingono forse alla stessa fonte, detta fonte Q, che è una fonte che per il genere di contenuti che ha erano probabilmente le tradizioni sulle parole di Gesù, soprattutto sulle parole di Gesù, che probabilmente erano utilizzate dai missionari itineranti. Viene dalla tradizione dei primi discepoli che andavano a annunciare il Vangelo, partivano così, affidandosi veramente alla provvidenza.
La mia è una domanda personale e non è finito il discorso, quindi volevo chiedere quale sei salito sul Monte Tabor. Hai detto lasciatemi qui, avresti detto guarda lasciatemi qui, così mi hai detto tu qui, avresti messo un pausa?
Sì, perché a volte, ma penso che fa parte dell'esperienza cristiana. Appunto tu parlavi della gioia, no? L'esperienza cristiana non è tutti i triboli, ci sono i triboli, ma c'è anche la gioia che sta col Signore, cioè noi sacerdoti non è che scegliamo una vita di rinunce, la vita di alcune rinunce può diventare strumento, ma per stare col Signore. Quindi a volte, no? Ci sono quei momenti, faccio l'esempio, no? Ci sono quei momenti che magari noi sacerdoti, parlo per esperienza personale, uno si ricava in intimità col Signore e poi arriva qualcuno che suona e finisce per l'intimità col Signore. Quindi certo che metteresti pausa, no? Certo che ti godi quel momento, ma come anche nel matrimonio, no? Cioè ci sono quei momenti in cui tu proprio dici adesso metto in pausa i figli, no? Succede, tu metteresti in pausa i figli, ma non che quello sia il problema, no? Anzi, poi diventa proprio l'occasione di vivere quell'amore che il Signore ti dona anche per gli altri. però in cui tu metteresti in pausa, cioè adesso rimango qui con lui. Faccio un esempio: alla messa servirebbe mezz'ora di tempo dopo aver ricevuto la comunione per vivere la comunione, perché se no è il tempo che finisce il canto e poi preghiamo, perché la gente arriva a pranzo. Invece no, ah, ecco, perché magari in quel desiderio, no, un po' sconnesso o diciamo la domanda non opportuna sua, maestro, facciamo tre tende, ma c'è un desiderio molto, molto umano, forse. Quindi su questo condivido, insomma, sarebbe molto facile nel Vangelo ritrovarsi in Gesù, forse è più facile ritrovarsi negli apostoli che camminano, insomma, un po' di... poi chi è più avanti nel cammino, forse le suore riconosceranno più.
Perché Santo Stefano Mosè è stato alto, si va, no? Quindi con Gesù, quando è morto, lo si è stato alto, quindi è stato alto, quando è morto, come è stato.
Perché lui era stato uomo fino in fondo, è morto da uomo, è stato sepolto da uomo. Gesù morto l'hanno preso, Giuseppe d'Arimatea l'ha preso insieme agli altri, l'hanno deposto da quella croce, è stato messo. E non è che in quel momento, appena l'hanno crocifisso e quando è morto, è svanito. Gesù è stato fino in fondo, fino alla fine. Però ci ha messo qualcosa di nuovo, che è la risurrezione, che è il nuovo di Dio, che per noi è promessa, è attesa, è speranza, non nella visione, perché manco gli apostoli hanno visto la risurrezione. La trasfigurazione è servita anche a rendere, diciamo, figura quello che è successo alla risurrezione, perché la risurrezione chi l'ha vista? No. C'era la pietra, le donne arrivano, stanno arrotolate la pietra, ma chi l'ha visto il momento? No? I film fanno vedere, hanno la luce, perché fanno vedere le vesti luminose la luce? E dove l'hanno preso? Da qui. Cioè, Gesù, ecco perché è l'anteprima della risurrezione. Più che l'anteprima, forse è la manifestazione della risurrezione, forse diremo meglio così. E credo proprio per questo motivo: c'è la trasfigurazione e Gesù sulla croce fa vedere tutta la profondità della sua umanità, che è anche la nostra, su quella croce, che muore, arriva fino al fondo di lui, della sua umanità, per poi farci vedere quello che ci attenderà anche a noi, che è la risurrezione, questa luce sfolgorante. Quindi secondo me questo è il motivo per cui, no, Gesù non è svanito sulla croce.
Ma non svanito,
sì, ho cambiato di volto,
cambiato, no? Santo Stefano, tanto che era
umano, il volto era come un angelo,
è diventato come un angelo, è diventato un umano, no?
Guarda, per me basta anche il fatto che Gesù sulla croce perdonava. Davvero questo uomo era figlio di Dio.
Ma come fa a pensare invece che Santo Stefano beneficiava durante il suo morire, beneficiava già del risorto di lui, mentre Gesù ha vissuto il morire dell'uomo senza la risurrezione, senza la forza della risurrezione, che è dovuto entrare e si è dovuto unire a tutti quelli che sono morti e muoiono senza questa grazia potente. Veramente detto perché mi hai abbandonato. Santo Stefano non l'avrebbe potuto dire perché era pieno di Spirito Santo e è morto con i cieli aperti nel suo cuore. Però veramente Gesù è morto davvero, nel senso che è entrato dentro la nostra povertà. Io questa cosa mi ricordo che una volta a lezione a Roma, un uomo che veniva a sentire le lezioni dell'istituto biblico con due ragazzi, ma lui era un cinquantenne, sessantenne, e cioè si capiva che era fuori luogo, e noi scoprimo che la sua vita era una vita che era stata molto, non trovava il posto veramente. E poi un giorno, durante la lezione che c'era uno dei professori, era geniale, bravissimo, ma geni, ma non troppo misericordioso, lo mise, secondo me lo fece apposta per scoraggiarlo dal continuare a immaginare di poter fare lo studente dell'istituto biblico quando c'era 60 anni, diciamo, che non era una cosa, però lui insisteva, proprio per scoraggiarlo lo mise sotto torto durante la lezione davanti a tutti. Finita verso la fine della lezione, durante l'intervallo, lui ha un attacco di epilessia. E io in prima persona ho visto, ho capito perché Gesù doveva morire e essere sepolto. Cioè, ho capito che Gesù, per arrivare a unirsi anche a un uomo che ha sbagliato la vita, che oltre a aver sbagliato tutto, non viene accolto da nessuno, e prova ancora in qualche modo a trovare un senso alla sua esistenza, alla sua storia, e non lo trova. E per di più è epilettico, per cui fa questa anche figura che mi piangeva il cuore, così, dentro morto, in una stanza, nell'aula. Io ho capito che era necessario che Gesù morisse davvero, perché lui doveva andare a mettersi vicino a lui. Chi sta vicino a un uomo la cui vita è stata tutta sbagliata, che non ha riuscito a trovare niente, a fare niente? Chi c'è con lui? Gesù non poteva morire col volto trasfigurato, perché lui doveva unirsi agli ultimi, cioè doveva andare a cercare veramente l'ultimo della terra,
doveva salvare l'altro.
Scartato dal maledetto, dice San Paolo che Gesù si è fatto maledizione, no?